consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio da Isabella Visetti, Renato Amadò in regia, Michela De Pedrini al centralino di Rete 1. Nuova puntata della consulenza linguistica e oggi questa puntata sarà dedicata al linguaggio rispettoso del genere. E ne parliamo innanzitutto col nostro consulente linguistico Gerry Motis. Ben arrivato, Gerry.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
Che lo ricordo è scrittore e docente di italiano alle scuole medie di Roveredo Grigioni. Gerry, però prima di entrare nel tema della puntata dobbiamo rispondere a Nicola che ci ha scritto una mail al nostro indirizzo mail della consulenza, che è la consulenza @rsi.ch. Lui ci chiede molto simpaticamente se è possibile fare domande per iscritto. Certo, lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ci possono sempre scrivere una mail, e poi aggiunge il sospetto che la sua domanda sia banale. Le domande non sono mai banali,
mai
vero Gerry? Allora, lui ci chiede se questa notizia che lui ha letto sul portale news della RSI, che dice morta una decina di pecore, dove il soggetto sembra essere decina e non pecore, è giusto, perché a lui suona male, dice, è una questione di orecchio, altri esempi mi danno meno fastidio. E ci chiede, la forma con il verbo al participio nella forma plurale è anche corretta? Morte una decina di pecore.
Sì, questo è un tema sempre aperto, effettivamente è il problema della concordanza col participio passato. Diciamo subito che sono entrambe corrette queste due forme, però una è una forma, diciamo, grammaticale, quindi è quella che si accorda generalmente al soggetto. Se noi prendiamo questa frase e la analizziamo, quindi morta una decina di pecore, qual è il soggetto? Ovviamente il soggetto è una decina di pecore è morta, quindi sarebbe accordato al soggetto che è un singolare maschile. Poi oggi parleremo anche tanto dei femminili. In questo caso abbiamo una decina che è un femminile e quindi si accorda al femminile. Quindi grammaticalmente si può dire che questa frase è assolutamente corretta, però accade questo nella lingua italiana, che spesso noi abbiamo delle frasi non tanto chiare e quindi in quel caso si accorda in altro modo, si chiama ad sensum, cioè secondo il senso della frase, cioè si privilegia il senso della frase, la comprensione stessa della frase. In questo caso ovviamente non è una decina che è morta, ma sono le pecore che sono morte, quindi io direi che in questo caso sarebbe meglio accordare ad sensum e dire morte una decina di persone, di persone o di pecore in questo caso. Io posso dire ad esempio un altro esempio, un sacco di persone ha votato, vedete che in questo caso un sacco non ha votato, è ovvio, se io accordo grammaticalmente al soggetto dovrei accordare al maschile sacco, un sacco di persone ha votato, eppure cosa facciamo? Generalmente diciamo un sacco di persone hanno votato al plurale, proprio per evitare questo problema, questo equivoco legato al senso della frase. Diciamo c'è una risposta grammaticale che si accorda al soggetto, ma c'è anche una risposta ad sensum, cioè che privilegia il senso della frase, quindi corrette entrambe.
Grazie Gerry, ringraziamo anche Nicola che ci ha scritto e vi ricordo ancora l'indirizzo laconsulenza@rsi.ch, potete porci le vostre domande, i vostri quesiti anche via mail. E allora adesso andiamo invece nel tema odierno, della puntata odierna, cos'è il linguaggio rispettoso della differenza di genere e come ottenerlo anche in italiano. Ed è con grande piacere che do il benvenuto a due colleghe giornaliste RSI, Francesca Mandelli, ben arrivata.
Grazie, buongiorno e buongiorno a tutti.
Volto del TG e Bettina Muller, ben arrivata, voce di Modem.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, voi due siete entrambe storiche di formazione, ho letto, esatto, e autrici del libro Il direttore in bikini, edizioni Casa Grande, un libro che è uscito nell'ottobre del 2013, ricordo che l'avevamo presentato in un mille voci, sono passati 5 anni, sembra tantissimo tempo. E allora la mia prima domanda è, a 5 anni di distanza possiamo fare un po' il punto sul linguaggio di genere? Non so chi vuole partire.
Beh, a noi sembrava importante dare un taglio, insomma, a questo uso automatico che si faceva, sembrava la cosa più normale del mondo, usare il maschile riferito a donne, specialmente quando si parla di cariche di un certo prestigio, quindi il ministro Leuthard o l'avvocato Bianchi, anche se era un'avvocata. E quindi vedevamo questo dilagare sia nei media che nell'uso comune e ci sembrava un'assurdità. Quindi più che linguaggio rispettoso del genere, ci sembrava importante usare un linguaggio corretto, perché di fatto è un'ovvietà quella di usare il femminile quando ci si riferisce a una donna. Però questa normalità, questa ovvietà, sembrava di colpo ostacolata da mille preoccupazioni di tipo estetico, insomma, di vario tipo. E quindi ci siamo un po' divertite a personificare le obiezioni più ovvie all'uso del femminile per le donne con dei personaggi, quindi l'esteta, quella che dice ah, suona male, ministra no, suona male, non si può usare, e poi tutta una serie di altre obiezioni che abbiamo smontato una per una.
Sì, sembra quasi che il maschile poggi su una pretesa di parità linguistica, quando sappiamo che non è vero, e oltretutto spesso si dice che la lingua italiana sia una lingua sessista, una lingua maschilista, e invece la grammatica e la struttura della lingua permettono naturalmente, ne permettono un uso assolutamente rispettoso del genere, semmai è il linguaggio, quindi l'uso che si fa della lingua a risultare a volte sessista o maschilista, e questo non per motivi linguistici, ma per motivi culturali, e il nostro libro andava un po' in quella direzione, smascherare questi motivi.
Ma in questi 5 anni le cose mi sembrano migliorate, sentiamo ministra, sentiamo sindaca, adesso abbiamo sentito consigliera federale, lei consiglieri federali, forse qualcosa è migliorato rispetto a 5 anni fa.
Soprattutto nei media italiani ci sono alcuni grandi quotidiani che sono passati davvero all'uso totalmente ovvio del femminile, quindi si usa ministra, la giudice, la direttrice, si fa un po' fatica a trovare una direttrice di un giornale che non si firma con il direttore, però nei media italiani un cambiamento c'è stato. La cosa che fa un po' accaponare la pelle, però, specialmente in questi tempi, è questo uso assolutamente dilagante di la Merkel, la Leuthard, ecco, questo là, questo incomprensibile là che si mette davanti a un nome femminile, beh, questo è ancora largamente diffuso e l'abbiamo un po' denunciato e sbeffeggiato nel nostro libro.
Perché non si direbbe mai il Cassis.
Esatto, è una questione di dissimetria linguistica. Possiamo dire la Merkel, ma allora dobbiamo dire anche il Putin, il Cassis e il Maurer.
Però il Berlusconi si dice, il Berlusconi. Però vedete che in questo caso ha già un timbro, un tono un po' diverso, no? Suona già un po' ironico. Però il Berlusconi ha detto così, o il Berlusca addirittura, con questa abbreviazione del nome stesso, vedete che va già un po' a indicare una strada un po' ironica, per non dire dispregiativa magari.
Non lo si troverebbe mai ad esempio in un titolo di un giornale serio, mentre in un titolo di un giornale serio si trova tranquillamente la Merkel.
Sì, questo ha ragione perfettamente, sì, la Clinton stessa cosa.
Devo dire, il libro è molto simpatico perché appunto ci sono queste figure, questi profili di donna descritti molto ironicamente che rappresentano un po' le resistenze che abbiamo forse ognuno di noi appunto nell'uso, nel declinare al femminile i ruoli, le professioni quando sono ricoperte da donna, appunto l'esteta, la purista, la salomonica, la sportiva, e lì c'è tutto, appunto la smarrita, quella che vorrebbe fare ma non sa più qual è la regola, ma il libro contiene anche molti esempi tratti da giornali, sentiti nei media, perché Francesca, è chiaro, noi che lavoriamo nei media abbiamo una responsabilità.
Abbiamo una responsabilità, dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, a quello che scriviamo, le parole sono importanti, le parole diffondono un messaggio, un pensiero, una visione del mondo, quindi dobbiamo usarle in modo corretto, dobbiamo essere attenti a quello che vogliamo dire e al messaggio che vogliamo trasmettere.
Perché quello che si dice è importante, quello che non si nomina non sembra esiste. Non esistere.
Esatto, cioè, l'occultamento linguistico, in questo caso delle donne che ricoprono cariche importanti, l'occultamento femminile nella lingua, poi diciamo che perpetua quantomeno un occultamento sociale.
Jerry, rileggendo, riguardando il libro Il direttore in bikini, che già il titolo vuole andare proprio a sottolineare questo errore, no? tra il fatto che non può essere un uomo che indossa il bikini, ho riletto che la lingua italiana sarebbe androcentrica. Si può dare una definizione?
Così è stata definita, ovviamente. Io non sono un linguista né un sociolinguista, tantomeno uno storico della lingua, però è vero, almeno grammaticalmente è un po' androcentrica, nel senso che ad esempio il soggetto viene sempre accordato al plurale maschile, anche se abbiamo moltissime donne, ad esempio 1000 donne e un uomo sono usciti di casa e non sono uscite di casa, quindi possiamo sicuramente intendere come androcentrica questa frase. Non la definirei sessista, ma qua c'è un problema semplicemente linguistico, che il latino esisteva il neutro, cosa che in italiano oggi non esiste più, quindi a un certo punto i grammatici storici della lingua hanno dovuto fare una scelta, quindi o il femminile o il maschile, e hanno scelto il maschile probabilmente anche perché è più facile da accordare al participio passato, eccetera, lo so, è magari una spiegazione un po' così superficiale. Io credo che in fondo non ci si sia chinati molto su questo problema, che poi le cose possano cambiare in futuro, questo è anche logico, perché la lingua è in divenire, quindi tutte morfologicamente tutti questi termini maschili vanno accordati assolutamente al femminile. Quello che pone dei problemi è che a volte il passaggio di alcuni termini maschili al femminile è complicato. È complicato perché l'italiano è complicato e perché abbiamo una moltitudine di suffissi che al femminile non passano in modo assolutamente diretto. Pensiamo, non so, a il precursore, come direste al femminile. Ovviamente qua abbiamo un suffisso scomodo che è sore, dove abbiamo professore che diventa professoressa, ma precursore non può diventare cosa? Precursora o precursora sicuramente, come assessore è diventato assessora, quindi nello stesso modo. È chiaro che all'inizio, quando questi termini vengono usati o inseriti o dalla stampa o dai giornalisti come siete voi, giustamente, magari all'orecchio degli ascoltatori o dei lettori stessi può suonare un po' particolare come termine, bisogna un po' abituare l'orecchio, però poi quando l'abitudine c'è, oggi sindaca è assolutamente ammesso, nessuno andrebbe più a combattere sindaca e anche avvocata. Io generalmente quando parlo delle professioni future in classe dico avvocata senza nessun problema, avvocatessa per me è sparito, addirittura io dico la poeta e non dico più la poetessa, però è una scelta personale. Vorrei citarvi, poi lascio ovviamente la parola alle ospiti,
poi abbiamo anche una telefonata, Jerry.
Perfetto, solo brevissimamente, proprio il professor Sabatini, quindi presidente onorario dell'Accademia della Crusca, che dice: personalmente consiglio di accettare dei piccoli margini di oscillazione nell'uso, perché il nuovo ha sempre bisogno di tempo per affermarsi, e a me sembra la scelta più corretta. Quindi c'è un'oscillazione, noi possiamo usare avvocato, avvocata o avvocatessa, poi sarà l'uso futuro a decidere quale sarà il termine a prevalere, però questa oscillazione noi la dobbiamo ammettere e accogliere.
Bettina, vai.
Si può anche ammettere questa oscillazione, naturalmente ci sono dei termini un po' difficili, un po' complicati. Noto soltanto che i problemi maggiori, le resistenze maggiori a usare il femminile si trovano, guarda caso, in professioni di prestigio, cioè la contadina, la tabaccaia non hanno mai posto problemi di messa al femminile, e quindi già lì c'è una piccola spia, che c'è anche un po' di ipocrisia in questo non voler mettere le cose al femminile solo per una categoria di professioni dove sembra abbastanza insormontabile il passaggio. E poi c'è un'altra scusa che si usa spesso, si dice: ma guarda che sono le donne stesse che non vogliono farsi chiamare avvocata, sindaca. So di una sindaca che dice: no, assolutamente su tutti i fogli, su tutte le lettere bisogna scrivere il sindaco. E questo però non mi sembra, o architetta, e non mi sembra una scusa valida, perché se per il maschile nulla è sindacabile, non c'è un'oscillazione, io per un uomo devo usare il maschile, punto e basta, e non si discute. Per il femminile sembra che ci sia sempre un grande margine di manovra e che bisogna basarsi su quello che risente la persona, che quando anche lì ci sono delle regole chiare e sappiamo fin da piccoli che per le donne si usa il femminile.
Dopo sulle regole torniamo, darei la parola ora ad Andrea. Ben arrivato alla consulenza, mi scusi se l'abbiamo fatta attendere, prego. Andrea, dovremmo averlo in linea, vedo.
Si sente?
Sì, ci sente? Sì, sì, prego.
Ok, allora quello che vorrei dire è semplicemente questo. Se una è una contadina, però il suo mestiere è il mestiere del contadino, per cui io farei distinzione tra quella che è la funzione e quella che è la citazione della persona. Per cui quando è firmato il sindaco, firma la funzione sindaco, che poi sia maschio o femmina chi firma, è assolutamente dipendente dal genere della persona che firma o che ha quella carica. Ma la funzione è il presidente della confederazione, poi se sia una presidentessa va benissimo, ma il presidente della confederazione è il presidente della confederazione, è una funzione. Io ho una esperienza di cerimoniale a livello di Stato e là queste cose sono assolutamente precise.
Grazie Andrea per la sua domanda, in effetti questa è un'obiezione che ricorre spesso. Ci ascolti per radio, grazie.
Certo.
Bettina.
Ma qui forse c'è un po' una nostalgia di avere un genere neutro, no? Che si possa dire c'è una carica e quella è neutra e non c'entra il maschile e il femminile, e usiamo il maschile come se fosse un neutro, quindi usiamo il presidente, il sindaco, è la carica, non è la persona. Il problema è che poi c'è un sindaco o una sindaca precisa, è una persona precisa di cui si sta parlando, e se usiamo il maschile poi per una donna abbiamo il caos nella frase. Quindi se diciamo il sindaco Isabella Visetti è arrivato in ritardo o è arrivata in ritardo, se abbiamo una carica al maschile e poi però è riferita a una donna, abbiamo il caos nella frase. Quindi la lingua serve anche a, deve essere un po' semplice.
Jerry.
Dal punto di vista morfologico ha ragione, questo è vero, quindi in questo caso se parliamo ancora di grammatica, in quel caso il soggetto è Isabella Visetti, quindi è un termine femminile e quindi andrebbe accordato al femminile. Se io dico il sindaco Isabella Visetti, in questo caso il sindaco è una posizione grammaticalmente, quindi non è un soggetto, il soggetto è femminile e andrebbe accordato al femminile, quindi è vero, si può creare questo cortocircuito, ma come abbiamo visto anche prima per il caso delle pecore ma è puramente grammaticale, un sacco di persone eccetera, ci sono dei casi dove questo oscillazione appunto si nota e in qualche modo va accettata o va modificata, ma questo saranno poi grammatici a dircelo, no? O l'uso stesso.
Sì, la professione comunque non ha genere, questo mi pare sia un non senso linguistico, si accorda al genere della persona che esercita questa professione, giusto? Tornando alla
sarebbe neutro, esattamente, no? Cosa che in italiano non esiste più e quindi anche qua si è operata una scelta e si è scelto per il maschile.
Ma se sappiamo, se conosciamo il sesso e il genere della persona che esercita quella professione, e non si può più parlare di neutro.
Ah, certamente, in questo caso sono d'accordo. In questo
il genere
caso,
grammaticale corrisponde al genere
femminile.
Biologico.
Sì. Sì, sì, questo siamo tutti d'accordo, in quel caso quindi andrebbe declinato sicuramente al femminile.
Io ora vi invito ad ascoltare un brano musicale e poi dopo andiamo sulle regole, su come si può appunto fare declinare al femminile le professioni o i ruoli quando sono ricoperti da donne. Prima ricordo i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Indianapolis è buia ma ricordo, ricordo il tuono e il pubblico e un universo sordo, poi che mi vien da ridere e faccio per alzarmi che oggi devo correre e sto facendo tardi, poi che mi guardo e vedo ma ci sono le stelle fuori e un mare di colori.
iperitaca, ti aspetta un lungo viaggio, è un mare che ti spazza via i remi del coraggio, la vela che si strappa il cielo in tutto il suo furore, però per navigare solo ragazzo basta il cuore. Qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo, e al diavolo il destino. E se non potrai correre nemmeno camminare, ti insegnerò a volare, ti insegnerò.
C'è inverno se vien giù quel po' di neve, mica finisce il giorno se di notte il sogno è breve. Questa vita è una donna che ti ama come sei, questa vita è un amore che non ti tradisce mai. Questo venire al mondo è stato un gran colpo di culo, pensa se non nascevi. E se non potrai correre nemmeno camminare, ti insegnerò a volare, ti insegnerò.
E dopo Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, ti insegnerò a volare, la parola a Gino. Ben arrivato, ci dica.
Sì, buongiorno. Io mi occupo in particolare di informazione religiosa e vorrei sollevare la questione dei ministeri al femminile nelle chiese cristiane non cattoliche, ministeri che si sono sviluppati tutto sommato abbastanza recentemente. Allora, adesso si dice abbastanza normalmente la pastora, si incomincia a dire, ma è già più difficile, la vescova, però per esempio il femminile di prete, ci sono delle donne prete nella chiesa anglicana o nella chiesa cattolica cristiana, il femminile di prete qual è? Io ho l'impressione che in italiano sia difficile perché in Italia la confessione maggioritaria è quella cattolica e il problema non si pone, ma ad esempio nei paesi di lingua tedesca si dice senza problemi di priesterin, di bischofin, eccetera. In italiano come la mettiamo? Grazie.
Grazie Gino.
La mettiamo che non esiste, cioè è un nome indipendente, quindi o si declina in suora o si declina in altro modo, ma non si può, ovviamente in questo caso è uno di quei casi complessi che non si può declinare il femminile, non si può dire la preta o la pretessa, ovviamente in questo caso ci vuole un altro nome indipendente che vada a soppesare o controbilanciare.
Non potrebbe essere come il presidente e la presidente, la prete, no?
No,
in futuro, no.
Non lo so, io sono molto scettico sulla prete, però vorrei sentire le ospiti.
Beh, in questo caso effettivamente sì, potrebbe essere utilizzato o potrebbe essere mantenuto un termine piceno, forse invariato, si può introdurlo con un articolo femminile, però effettivamente la questione non si pone perché non ci sono preti donne.
E però il problema è proprio di natura grammaticale, secondo me, come dire uomo, io non posso declinarlo a femminile, esiste un'altra parola che è donna per fare da contraltare, non posso dire la uoma, o come non posso dire il donno, ovviamente, no? Perché sono ovviamente parole indipendenti, per la stessa cosa vale per prete, secondo me qua è indeclinabile.
Moira ci suggerisce sacerdotessa.
Appunto,
il sacerdote
diventa...
la sacerdotessa.
Dobbiamo cambiare termine, con prete non funziona, dal mio punto di vista, io sto esprimendo la mia opinione.
Ci scrivono anche via SMS a Rete 1, al 955 parola chiave Rete 1. In Svizzera tedesca si dà il titolo di Frau Doktor alla moglie di un medico, anche se quest'ultima non possiede un titolo accademico. In effetti questo si sente anche ambasciatrice a quel problema in italiano, che spesso l'ambasciatrice è la moglie dell'ambasciatore, in passato lo è stato. Invece in italiano, beh, medico è una di quelle parole che non si fa la medica di solito, non si declina al femminile, Bettina.
Sì, perché dovrebbe avere è colei che millanta conoscenze in medicina, sì, che in realtà non ha questo significato, quindi sì, effettivamente il medico non ha un corrispettivo.
Sì, esatto. E lì bisogna decidere, vogliamo lasciar perdere questo significato che aveva nel Settecento e usarlo, oppure andare verso la dottoressa. Però io penso che l'importante sia, laddove non ci sono grossi problemi, quindi la giudice, la presidente, l'avvocata, ecco, lì di usarli. Poi ci sono questi casi un po' più difficili e bisogna fare una pensata in più. Però direi l'ovvio uso del femminile per le donne.
Abbiamo un messaggio che ci dice: scusate, ma oggi percepisco una deriva femminista che non ha a che vedere con la lingua italiana, ma con revanche del vago sapore femminista.
Ecco, io ripeto quello che ha appena detto Bettina: in realtà rivendicare l'ovvio uso femminile per le donne non mi sembra una militanza femminista.
E infatti invece queste storpiature, perché appunto usando poi il maschile, se noi diciamo il direttore di Io Donna, che non mi ricordo più come si chiama, è arrivato, e facciamo tutte le concordanze poi al maschile per una donna, lì sì che troviamo delle grosse storpiature, e questo sì che è problematico, mentre viene visto questa affermazione di un'ovvietà, viene visto come una cosa spropositatamente militante.
Alessandra ci scrive rispetto al tema della funzione, della carica, che va al di là da chi la ricopre, se donna o uomo, e lei dice: ma allora nei documenti in Inghilterra la regina Elisabetta dovrebbe firmarsi The King?
No, perché in inglese non abbiamo questo problema. In The Queen abbiamo il The, e quindi abbiamo The Minister, che va bene per Theresa May come andava bene per Cameron. In inglese il problema non si pone.
Abbiamo un altro messaggio: i sostantivi non sono mai stati declinabili. Jerry, i sostantivi non sono mai stati declinabili.
Nel senso che cambia la declinazione, chiaro, i verbi sono declinati, però in questo caso cambia morfologicamente, diciamo, la terminaison, la fine della parola morfologicamente cambia, quindi si può anche parlare di declinazione. Abbiamo comunque dei singolari, dei plurali, abbiamo comunque dei maschili e dei femminili, quindi morfologicamente cambia, sono delle parti invariabili del discorso.
Tiziana ci ricorda la papessa Giovanna. Allora, magari possiamo andare sulle regole, come appunto l'italiano può declinare al femminile le professioni e le cariche quando appunto sono svolte o ricoperte da una donna.
Allora, alcune regole, sì. La prima regola non pone assolutamente problemi per i nomi che al maschile terminano già in A. Pensiamo, abbiamo dei nomi come la guardia, ad esempio, la sentinella, e terminano già in A, e quindi al femminile non pone nessun problema. La guardia, la sentinella sono dei nomi che valgono sia per il maschile che per il femminile. Ma pensate un po', già l'articolo è femminile, quindi la sentinella è pure un uomo, non è una donna. Però morfologicamente, vedete, grammaticalmente è un femminile. Nessun problema. E nessun problema si pone nemmeno per quei nomi maschili che terminano, ad esempio, in ista o asta. Pensate un po', il ginnasta si declina facilmente in la ginnasta, il giornalista la giornalista, il dentista la dentista, lo psicanalista la psicanalista. Fino a qua non ci sono problemi, quindi tutto funziona in modo liscio. Poi c'è quella categoria un po' particolare dei nomi in italiano che terminano in E. Allora, noi sappiamo che morfologicamente può essere un maschile o un femminile. Pensiamo a pesce, ovviamente il pesce è femminile, il cane è è maschile, il cane ovviamente è maschile. Allora come facciamo a questa trasposizione al femminile? Beh, generalmente vale la stessa regola, che è quella di compromesso: si cambia unicamente l'articolo, l'abbiamo già detto. Quindi se abbiamo presidente che termina in E, abbiamo il presidente e la presidente, nessuno direbbe la presidentessa oggi, non ha alcun senso. Il dirigente, direttore e direttrice, ma il dirigente, se abbiamo problemi col termine direttore, lo usiamo anche al femminile, la dirigente. E poi appunto abbiamo parlato di alcuni suffissi. Il problema è la trasposizione di alcuni suffissi maschili al femminile. Alcuni sono lineari, e sono facili, e altri pongono dei problemi. Vi propongo quelli facili. Pensiamo alle residenze in aglio. Se io dico fornaio, facilmente sfocia in fornaia. Se io dico lattaio, in lattaia, tabaccaio, tabaccaia, non abbiamo alcun problema. Oppure quelli che terminano in iere. Pensiamo al portiere, la portiera, il cameriere, la cameriera, il romanziere, la romanziera. Io direi senza alcun problema. Mi sono posto il dubbio su pompiere al femminile, perché la pompiera, la pompieressa tantomeno, però la pompiera io non l'ho mai sentito, andrebbe magari notato nel vostro prossimo libro, magari come termine, vi do uno spunto di riflessione, io non l'ho mai trovato. Spero che ci siano dei pompieri all'ascolto che magari possono sciogliere questo dubbio. Termino con un altro suffisso, appunto ista, asta, l'ho già detto, e gli altri suffissi in e o in ente, come preside, la preside, il preside, nessun problema. Cantante, ovviamente il cantante, la cantante, non pone nessun problema. L'unico caso è studente, invece ancora oggi assolutamente ammesso studentessa, però anche la studente io lo userei senza alcun problema. Quindi adesso restiamo in quell'ambito assolutamente lineare e qua non ci sono discussioni, quindi possiamo tranquillamente morfologicamente accordare tutto al femminile.
Possiamo dire il suffisso in essa ormai è meno usato, tranne che nelle forme ormai diffuse, dottoressa, studentessa, campionessa, dicevamo, ecco, quelle ormai sono delle forme che non sentiamo più strane, sennò spesso questo suffisso in essa, tipo avvocatessa,
è meglio non utilizzarlo, è meglio, un significato un po', richiama qualcosa di un po' ironico, spregiativo, oppure storicamente, soprattutto in ambito familiare, erano le mogli di chi,
come dicevamo,
ricopriva
prima,
esatto, un titolo, ecco, particolare.
Poi c'è il problema di capo, che di solito si preferisce non dire la capa, Bettina, perché ha forse una connotazione un po' spregiativa anche questo.
Perché no?
Tu lo useresti, quello io forse farei un po' fatica, la capa.
Diciamo che l'Accademia della Crusca ne parla anche sul proprio sito, effettivamente c'è un che di ironico e di dispregiativo, soprattutto se usato dai maschietti che dicono la mia capa mi ha tirato le orecchie, vedete che ha un altro tenore, almeno così viene percepito, però diciamo grammaticalmente a me non pone nessun problema utilizzare la capa, però è vero che in questo caso il capo per una donna in questo caso si può evitare, quindi usiamo la forma intermedia che è la dirigente.
Allora, e poeta diventa poeta o poetessa?
Allora,
ne avevamo parlato, sì, l'altra volta quando avevamo ospite appunto la poeta Laura Di Corcia, lei diceva che preferiva la poeta.
Sì, è chiaro che qua parliamo di una tradizione letteraria che deriva dall'antichità, quindi poetessa è un nome un po' più altisonante che non poeta, quindi è assolutamente ancora ammesso e usato. Però quello che si nota oggi è che la lingua si sta semplificando e quindi la maggior parte di questi suffissi stanno sparendo. Pensiamo anche ad altri suffissi, non diciamo più rinnovamento, ma diciamo rinnovo. Anche questi suffissi in mento, un po' pesantini, vanno un po' a sparire, proprio perché la lingua sta diventando più rapida, è figlia del nostro tempo. E quindi è più incisiva, più rapida, e questi suffissi, che si chiamano appunto anche parole a suffisso zero, vanno appunto a diminuire e spariranno piano piano, a parte quei pochi casi cristallizzati come studentessa, dottoressa, ma la dottora per me è assolutamente accettabile.
Allora ci scrivono: con pompieressa io ci potrei convivere, diciamo, pompieressa anche se suona male. Qualcuno ci scrive: oggi ho letto la generala svizzera in riferimento alla nuova ministra della difesa. Esiste il femminile di soldato, ma non esiste per tutti gli altri gradi, caporale, tenente, colonnello.
La caporale, la tenente è già senza problemi, no?
Ecco. L'uscita in E in effetti ci dà la possibilità di mettere l'articolo al femminile.
Si presta in E della... i generi senza, sì, problemi.
Allora arriva un messaggio: io trovo strano che per certe professioni siano proposte le trasformazioni e per altre no, come se l'importanza fosse attribuita ad una classe sociale. Non ho mai sentito una sarta chiamarsi sarto, né parrucchiera chiamarsi parrucchiere. Dottoressa o avvocata invece è ritenuto contrario alla forma, come se alcune donne si sentissero rafforzate da un appellativo maschile.
Eh beh sì, questa è un'imbarazzante verità, no? Che dietro a questa facciata egalitaria che poi si dice ma no, usiamo il maschile come neutro, in realtà succede sempre con un certo tipo di professioni dove magari pensano che il maschile dà più autorevolezza e quindi si viene presi più sul serio, ed è un'imbarazzante verità che insomma andrebbe superata, no? Usare il maschile ammantandosi di un'autorevolezza che si pensa che il femminile non abbia.
Arriva la vigile del fuoco invece che pompieressa, in effetti si può fare questa cosa. Alcuni cronisti e politici si fanno belli dicendo buongiorno a tutte e a tutti, ma non basterebbe dire buongiorno a tutti? E qui è il famoso maschile inclusivo, certo. Maschile neutro, no?
Certo, però è un riguardo, si dice, mi ricordo che ci sono tutte e tutti che ci stanno ascoltando, ma è vero che tutti include tutti quanti.
Soprattutto nei saluti sembra una forma di cortesia, questa, perché in italiano questo sdoppiamento molte volte può risultare pesante, no? Andare a citare, però si dice almeno nelle forme di cortesia, nelle forme di saluto, un'attenzione che si dovrebbe avere.
Che si può prestare, certo è vero che appesantisce un po' la frase, sia nella forma scritta che nella forma parlata, però in questo caso tutti può avere un valore inclusivo, va bene.
Acrobata resta invariato.
Nessun problema, sfocia in A, quindi l'acrobata si presta sia per il maschile che per il femminile, però attenzione all'articolo indeterminativo, poi mettiamo l'apostrofo se vogliamo segnalare quindi anche ortograficamente che si tratta di una signora, quindi un'acrobata con apostrofo, il problema è risolto.
Allora, diamo le indicazioni finali di dove si possono anche ritrovare, perché tutte queste regole, queste indicazioni, questi vademecum, perché ce ne sono molti, beh, chiaramente uno è il vostro libro che dove tratta tutte queste questioni.
Le regole ci sono, non sono difficili, appunto l'abbiamo detto in questo momento passato insieme, in realtà ogni termine maschile ha un corrispettivo femminile, bisogna veramente riflettere sul perché viene utilizzato il maschile per riferirsi a donne che ricoprono delle cariche importanti, e spesso sono le donne ad utilizzare il maschile proprio perché c'è questa ci si sente più autorevoli, ci si sente maggiormente prese sul serio, insomma l'omologazione al modello maschile rimane una promozione, mentre l'omologazione al modello femminile è ancora una degradazione. Bisogna riflettere su questo, perché in realtà la lingua poi si presta torniamo all'inizio, si presta ad un linguaggio rispettoso del genere. Le resistenze vanno indagate, vanno superate altrove.
Bettina, l'ultimo messaggio. Io per non offendere chiedo e mi adeguo anche se diventa ridicolo. Credo che ci mandava il femminile di ingegnera o se diventa ridicolo. Qui è il caso che se si incontra qualcuno che non vuole che la propria professione venga appunto declinata al femminile. Qui cosa si fa?
È chiaro che tanti termini che non sono mai stati usati perché appunto magari è da poco che le donne ricoprono certe cariche o certe professioni, è chiaro che magari all'inizio possono sembrare ridicole, quindi c'è questa resistenza. Io non sto però a fare l'elenco di quanto ridicole sono poi le frasi quando si usa il maschile per una donna, escono cose davvero estremamente ridicole. Noi abbiamo fatto una collezione nel nostro libro di frasi totalmente improbabili solo per tenere in piedi questo maschile per una donna.
Oppure anche questo incontro con l'articolo al femminile, la professione lasciata al maschile, la chirurgo, che è veramente sbagliatissimo. Ecco.
È sbagliato, e poi la stranezza del sintagma richiama anche l'eccezionalità della cosa, quindi in realtà poi un chirurgo donna risulta essere qualcosa di un po' strano, e questo è sbagliato, appunto è un messaggio,
è un tentativo di creare un compromesso ma un po' bizzarro che tenderei ad evitare, infatti. Sì. Questo il chirurga o la chirurgo insomma sono forme miste inaccettabili.
Anche posso fare la soluzione c'è, è il femminile,
la soluzione c'è e la troviamo facilmente. Sì. Certo.
Bettina. Posso fare degli esempi proprio concreti di frasi ridicole, ad esempio La Repubblica titolava il marito è indagato, si dimette l'assessore regionale, oppure paghi i danni al comune ma è il marito del sindaco, il giudice di Parmalat siamo più brave.
dove proprio sono delle frasi proprio scorrette dal punto di vista grammaticale.
Se mi permetti, in conclusione io vorrei citare ancora una volta Sabatini, che va a mettere un po' d'accordo tutti, perché effettivamente poi il pubblico anche qua è un po' si divide, e io direi molto intelligentemente appunto il presidente onorario dell'Accademia del Crusca dice: quando il cambiamento sociale è avvenuto, anche la lingua ha il dovere di adeguarsi registrandolo. Le parole vanno infatti viste non come entità astratte, ma come un rimando a persone, cose, realtà. Adoperare i nomi femminili di cariche e professioni consente alla lingua di rimandare alle persone in modo più chiaro e grammaticalmente corretto.
Il dottore è andata a prendere il risultato degli esami, ci scrive un nostro ascoltatore con me. E perché non usare la signora chirurgo? Ma a me verrebbe da dire: perché non usare la chirurga?
Infatti,
è solo una possibilità in più. Come la signora ingegnere, è una possibilità in più per coloro che detestano il termine ingegnera, che magari ad alcuni fa venire i brividi. Io ripeto, grammaticalmente e morfologicamente è ineccepibile ingegnera, si è adeguato ai tempi.
E poi l'antidoto alla meraviglia, allo stupore, è la perseveranza, quindi bisogna utilizzarli semplicemente questi termini.
Sì, 5 anni fa sindaca ci sembrava strano, adesso è entrato nell'uso corrente. Allora io ringrazio Francesca Mandelli e Bettina Müller, magari grazie. Ritornate nel prossimo anno ancora a parlare di linguaggio di genere.
Ma certo.
Ricordo il vostro libro, Il direttore in bikini, edito da Casa Grande, è ancora disponibile?
Sì, sì, sì.
E vende ancora bene?
Sì, 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 vende.
Io vi ricordo anche che indicazioni proprio sulla lingua rispettosa del genere si possono trovare sul sito della Cancelleria Federale, dove è pubblicata la guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione. Nel libro invece di Francesca Mandelli e Bettina Müller ci sono anche citati diversi siti e diversi blog. Io vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro.
Grazie, buona giornata.
Grazie.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1.
Cantiamo insieme in libertà, lasciando andare la voce dove va.
Così per scherzo tra di noi, posso provarci anch'io se vuoi. Inizia pure, vai.
Sai, la melodia che canterei sarebbe quasi un po' così. Potrebbe essere.
Lasciando uscire quello che ognuno ha dentro, ognuno ha in fondo a se stesso.
Che per miracolo adesso sembra persino più sincero.
Nel cantare insieme.
Questione di fine. Per scherzo tra di noi,
improvvisando un po',
ti seguo pure, vai.
La sera arriva, il giorno piano piano se ne va.
Ma se canti resta là.
Quello che ognuno ha dentro,
questo
questione di fine, lasciando emergere in noi spontaneamente quel che c'è nascosto in fondo. Questione di fine.
Radio Bolario.
E la nostra sigla ci introduce il professor Giuseppe Patota. Ben arrivato alla consulenza di oggi.
Grazie, ben trovati, ben trovati.
Partiamo subito con una domanda per lei, professor Patota. Jerry.
Molto volentieri.
Forse il professore ci ha seguito precedentemente, ci siamo appunto un po' chinati sul problema delle professioni maschili che vanno poi declinate al femminile. E c'era questo termine che a me suonava un po' strano, ad esempio il datore di lavoro a volte si sente la datrice di lavoro, e poi ieri comunque una ragazza, Nadia Murat, ha ricevuto il premio Nobel ed è stata intitolata la premio Nobel. Ecco, in questo caso grammaticalmente dovrebbe sfociare in un femminile, quindi la premio Nobel è assolutamente ammesso come la datrice di lavoro.
Dunque, sulla premio Nobel non ho assolutamente niente da obiettare, nel senso che in questo caso la parola premio è una parola in sé maschile, è il nome di una cosa, di un oggetto, e quella non è un nome variabile al maschile o al femminile, non cambia nel genere. Diverso è il caso di datore e datrice di lavoro. Datore e il femminile dei nomi in tore è regolarmente in trice, e quindi esattamente come abbiamo attore abbiamo attrice, come abbiamo pittore abbiamo pittrice, come abbiamo esecutore abbiamo esecutrice, come abbiamo datore abbiamo datrice. Ora, perché giustamente, comprensibilmente, Jerry dice, però suona a qualcuno, magari suona un po' strano, e non è difficile da spiegare, perché le datrici di lavoro fino a oggi sono state piuttosto rare, perché è un'altra di quelle attività, di quelle professioni o di quelle cariche che per lungo tempo nella storia, nella cultura, nella società europea è stata appannaggio degli uomini. Allora l'unico motivo per cui non suona è perché non ha finora mai suonato, quindi dal punto di vista della grammatica e dal punto di vista della storia, su datrice di lavoro, la forma datrice di lavoro è assolutamente ineccepibile, esattamente come possiamo decidere come preferiamo se dire il o la premio Nobel riferendoci a una donna, perché in questo caso è importante che non cambi la parola premio,
cioè che non diventa la premia, che non diventi la, ecco, quello non deve.
Questo sarebbe un'assurdità, perché la parola premio non può avere un femminile. Ma naturalmente qui subentra un'altra questione, una questione di sintassi e di logica. Quando noi diciamo il premio Nobel, non diamo a quel premio Nobel, a quella sequenza, una valenza che la grammatica chiama predicativa. Quella persona è un premio Nobel, ecco, vuol dire semplicemente che ha ricevuto il premio Nobel. Allora, anzi, Nobel, sto sbagliando sempre la pronuncia, vedete che cosa fa
alla francese,
che cosa fa fare l'abitudine e che cosa fa fare per l'appunto ciò che suona meglio e più frequentemente. Però questo è un caso profondamente diverso. Naturalmente non possiamo cambiare il genere della parola premio, ma ripeto, lì è come se fosse adoperato in termini appositivi, è come se fosse un aggettivo o una medaglia, se volete, e dunque benissimo il premio Nobel detto di una donna o anche una premio o la premio Nobel, sempre però riferito alla donna.
Anche
l'importante è che non diventi una premia.
L'importante non deve...
Anche perché là probabilmente rimanda proprio alla ragazza, alla persona.
Certo.
Quindi colei che ha ricevuto il premio, quella sta quasi a livello pronominale a indicare la ragazza.
Professor Patata e Gerry ci scrivono: nella preghiera Salve Regina, che non è proprio così recente, si legge Avvocata Nostra.
Perfetto, perfetto. Chi risponde, Gerry o io?
Prego, professore.
Allora, dunque, è un'osservazione perfetta e che io ripeto tante volte, devo dire, perché poi vedete, la cosa abbastanza interessante è questa, che tutte le persone che rifiutano, è significativo che mentre chi accetta il femminile dei la trasformazione al femminile dei nomi di professione ha scritto dei libri sull'argomento, si tratta non soltanto di donne, tengo a precisare, ma anche di uomini, invece chi sostiene l'opportunità di mantenere il maschile anche riferendosi a una donna non ha scritto nemmeno una riga sull'argomento, lo dice così per partito preso. È un po', se mi consentite, quello che qualche volta succede nel campo della medicina o in altri campi, insomma c'è bisogno di scienza sempre e c'è bisogno anche di scienza linguistica, allora, e in questo caso di scienza storico-linguistica, perché l'osservazione dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice, vedete che abbiamo di nuovo un toretrice,
sì,
è giustissima. La parola avvocata in una riferito alla Vergine, riferito alla Madonna, ha una tradizione antichissima e chi è se non la difenditrice, ecco un'altra parola intrice in questo caso, delle ragioni degli uomini, colei che intercede presso Dio per gli uomini. Quindi vedete, da questo punto di vista, in questo caso, l'accettabilità della forma avvocata è totale, perché ha dalla sua la struttura dell'italiano, i nomi maschili no, normalmente terminano al femminile in a, e ha dalla sua anche la storia dell'italiano, perché in un testo così antico e così nobile, che fa parte della nostra cultura come questa preghiera, è adoperata la parola avvocata. Allora proprio non ci sono ragioni, devo dire, né strutturali né storiche, dunque non ci sono ragioni scientifiche che possano precludere all'uso del tipo in avvocata.
Professor Patata, noi però adesso l'abbiamo distratta dal tema che volevamo affrontare oggi nel radiobolario, che voleva essere ancora un radiobolario poetico, volevamo chiudere così con ancora una poesia, citando delle parole che sono diventate famose perché contenute in celebri poesie. Ora mi sa che ne possiamo presentare solo una di queste parole poetiche.
Solo una? Ma non è che succede che io non mi ricordi quello di cui devo parlare? Perché la verità è che oggi avevo pensato di parlarvi delle parole del ricordo, che sono parole che hanno ampio diritto di cittadinanza in poesia. Abbiamo poco tempo e allora dirò perché. Perché una parola come ricordo, come ricordare e poi rimembranza e rimembrare sono parole poetiche, sono parole che toccano e che coinvolgono il nostro cuore, ma quando lo dico non lo dico anche qui in termini di immagini, in termini impressionistici, lo dico in termini scientifici. L'etimologia della parola ricordare, della parola ricordo, rinvia al verbo latino recordor, che è un verbo derivato dalla parola latina corcordis, che voleva dire cuore, perché per gli antichi il cuore era la sede della memoria. Poi è diventato la sede di molte altre cose, e allora è comprensibile che una parola come tutte le parole legate al ricordo, come quelle che ho citato, rimembranza e ricordanza, poi posso aggiungere in chiusura, sono parole di provenienza provenzale, come tutte le parole che escono in Anza, e la cosa non ci meraviglia perché i primi poeti italiani, cioè i siciliani, imitarono i provenzali. Allora, la poesia che altro fa se non toccarci il cuore? E lo fa spesso e volentieri per il tramite del ricordo.
Grazie, professor Patota, per questo finale della consulenza linguistica in questa forma poetica, perché quella poesia famosa ce la ricordiamo tutti, Silvia, rimembri ancora quel tempo della...
Certo, e anche le famose ricordanze dello stesso autore, che è proprio il Giacomo Leopardi, che lei stava splendidamente ricordando.
Allora, professor Patota, io la ringrazio. Noi ci ritroveremo dopo le vacanze natalizie, perché la consulenza la settimana prossima cade, come tante trasmissioni di Rete 1, per la maratona radiofonica solidale, ogni centesimo conta. Poi ci sarà la pausa natalizia, e dunque ci ritroveremo nel 2019, professor Patota.
E allora buon Natale e buon anno, ottimo addirittura 2019 a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando, e naturalmente a voi per primi.
Grazie, professor Patota. Grazie. Io ringrazio anche te, Gerry. Grazie di essere stato con noi oggi, e ti ritroveremo l'8 gennaio, martedì, con la consulenza linguistica. Noi invece ci ritroviamo domani per una consulenza in diretta streaming, come ogni mercoledì. Parleremo di multe e solleciti di pagamento per i pedaggi autostradali che arrivano dall'Italia. Ora spazio al notiziario e poi ad Effetto Musica con Roberto Rizzato. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.